Ben ritrovati a tutti amici, oggi in questa puntata abbiamo con noi il professor Franco Focareta che ci aiuterà a comprendere e a capire meglio i referendum contro le disuguaglianze promossi dalla CGIL. Condurrà questa puntata insieme a me Irene, a dire il vero io mi limiterò a fare più che altro un po' di regia. E Irene, ti lascio subito la parola per la presentazione dell'ospite e per le prime domande. E intanto benvenuto professore e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Grazie Ale, anch'io ringrazio il professore. Come diceva giustamente Alessandro, vogliamo entrare un po' nell'aspetto tecnico, spiegare bene questo referendum promosso dalla CGIL. Lo facciamo appunto con il professor Franco Focareta, che è titolare del corso di diritto del lavoro comparato e transazionale e docente di diritto sindacale presso l'Università di Bologna. Quindi oggi facciamo una bella puntata tecnico-giuridica. Giuridica bella storia. Quindi, perché giustamente dobbiamo capire bene di cosa si tratta. Intanto faccio io una piccolissima introduzione e ho gli appunti, perché si parla di leggi, numeri di leggi, quindi non vorrei sbagliare. Comunque, professore, se dico qualcosa di sbagliato mi corregga. I quesiti referendari sono 4. I primi due trattano della materia del licenziamento. Il terzo riguarda invece la questione del precariato e il quarto invece andiamo sul lato sicurezza del lavoro. Partiamo prima di tutto io le vorrei fare una domanda un po' più politica, anche se vogliamo, come introduzione, e le vorrei chiedere quali secondo lei sono qual è l'effettiva importanza a livello pratico nella vita quotidiana anche dei lavoratori, qualora effettivamente si raggiungessero abbastanza firme, si andasse al voto e vincesse la posizione sostenuta dalla CGIL, e quali prospettive potrebbero aprire a livello di scenario, anche a livello giuridico, ecco.
Allora, le rispondo cercando di mettere a fuoco con poche parole, ma spero in modo chiaro, quello che è l'obiettivo complessivo di questa campagna referendaria. Vede, la legge che più di tutte ha dato tutela e dignità al lavoro, come tutti sappiamo, è lo Statuto dei lavoratori del 1970. Non a caso intitolato della libertà e dignità del lavoratore. Ecco, da quella legge, che rappresenta il punto più alto di tutela della persona, della dignità, dei diritti del lavoratore in azienda, nel corso del tempo, in particolare da almeno 30 anni, si è assistito a una progressiva riduzione dei diritti dei lavoratori, una precarizzazione del lavoro che si è tradotto non solo in una diminuzione di diritti, ma in un attacco sistematico alla dignità e alla libertà del lavoratore. Perché il lavoratore che non ha un rapporto di lavoro stabile e sicuro, non solo non è un lavoratore che ha un trattamento dignitoso e quindi una persona trattata con dignità nel suo luogo di lavoro, ma anche una persona poco libera di esercitare tutti i diritti che pure normativa legale o contrattuale gli riconoscono. Cosa è avvenuto in questi più di 30 anni? È avvenuto che c'è stato un attacco alla disciplina di tutela dei lavoratori verso licenziamenti illegittimi, cioè una riduzione delle garanzie e delle tutele per i lavoratori licenziati ingiustamente, quindi senza una giusta causa e un giustificato motivo. I passaggi fondamentali sono stati la Fornero, la legge Fornero e il Jobs Act, che hanno ridotto, come vedremo in modo incisivo, la tutela verso i licenziamenti illegittimi. Poi la linea di attacco verso i diritti e la libertà dei lavoratori è avvenuta su un altro versante: la precarizzazione dei rapporti di lavoro. La precarizzazione dei rapporti di lavoro è stata una strategia a lungo perseguita dalle imprese proprio perché non sono riuscite ad ottenere l'eliminazione da tempo richiesta nell'ordinamento del famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, cioè la tutela forte contro i licenziamenti illegittimi, e quindi hanno scelto un'altra strategia: assumere persone che non hanno diritto a quella tutela perché non assunti a tempo indeterminato, quindi assunzioni a termine, somministrazione, staff leasing e così via. Tutta quella macelleria di rapporti di lavoro precario che noi conosciamo bene. Quindi, secondo fronte di attacco ormai da decenni sulle condizioni di lavoro e sulla libertà del lavoro, è la precarizzazione dei rapporti. Terzo fronte, diventato a questo punto quello più delicato e impattante sulle condizioni di vita dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro, come ci insegnano anche le recenti vicende delle morti sul lavoro, delle stragi sul lavoro, mi permetto di dire, su Viana, ma non so, e le altre che purtroppo susseguono, è la frantumazione del ciclo produttivo. Le imprese, quando hanno bisogno di lavoro, non assumono più lavoratori, non assumono neanche lavoratori precari, danno in appalto il lavoro, che poi viene frantumato in subappalti, creandosi le catene dei subappalti, cioè l'imprenditore, colui che organizza un'attività produttiva per produrre un prodotto, un manufatto, un servizio da vendere sul mercato, non assume più persone, non vuole la responsabilità di avere a che fare con dei dipendenti. Nel suo ciclo produttivo, in cui lavorano 1000 persone, oggi va bene se ha 100 dipendenti, gli altri 900 sono tutti occupati e utilizzati da lui, imprenditore che organizza l'attività produttiva, in contratti d'appalto, subappalto e così via. Questo non solo crea una riduzione e scomparsa della tutela dei diritti dei lavoratori occupati nelle catene subappalti, ma come ben vedete, sapete, vediamo tutti, anche quella strage sul lavoro che continua tutti i giorni, che è dovuta sempre, in ogni caso in cui c'è un infortunio grave, si va ad indagare e emerge subito la catena dei subappalti. Ecco, se queste tre sono le linee d'attacco che hanno subito i lavoratori in questi decenni, ed è stato un continuum con tutti i governi che si sono succeduti, la linea è stata sempre quella: ridurre tutele, aumentare precarietà, legittimare i processi di scomposizione del ciclo produttivo. L'hanno fatto tutti i governi. L'unico segnale in controtendenza da almeno 30 se non 40 anni è stata due leggi fatte dai governi Conte. La legge cosiddetta il decreto dignità, che mirava appunto a ridurre la precarietà del lavoro, i contratti a termine, e il reddito di cittadinanza. Sono stati gli unici due episodi con tutti i governi che sono succeduti in cui la direzione è stata parzialmente e momentaneamente, purtroppo, come abbiamo visto, invertita. Bene, se il mondo del lavoro ha subito tutto questo, un mondo del lavoro che oggi vede in Italia l'unico paese al mondo industrializzato in cui milioni di lavoratori lavorano ma sono poveri, cioè il lavoro povero è una realtà tutta italiana. Il livello di contratti a termine utilizzati in Italia, i dati Istat ci dicono che sono aumentate l'occupazione in Italia, ma è tutto lavoro a termine, tutto contratto a termine. Le assunzioni oggi vengono fatte solo a termine in Italia. E anche questo è un dato solo italiano. Ora, a fronte di questi e l'attacco subito alla tutela dei licenziamenti con il Jobs Act, cioè per i lavoratori assunti dopo il 15 marzo 2015, ovviamente incide non solo sulle tutele, ma proprio sulla libertà del lavoratore, che non sentendosi tutelato verso un licenziamento arbitrario, evidentemente al lavoro non eserciterà i suoi diritti. Queste sono le linee d'attacco subite dai lavoratori. I referendum si muovono su queste direttrici. Licenziamenti, l'ha detto lei prima, lavoro precario, quindi il terzo referendum sui contratti a termine, appalti sotto il profilo più delicato che è emerso anche in questo periodo, quello della sicurezza sul lavoro, che negli appalti viene sistematicamente e strutturalmente messa a repentaglio. Non è un accidente, non è una casualità quanto accade, è inevitabile se l'organizzazione produttiva è quella delle catene dei subappalti che caratterizza il nostro sistema produttivo, è solo il nostro. Quindi i referendum aggrediscono questi tre scenari, queste tre tematiche. E le aggrediscono per reintrodurre o quantomeno elevare le tutele verso i licenziamenti illegittimi, ridurre in modo drastico il ricorso al lavoro a termine, al contratto a termine, introdurre un coinvolgimento maggiore del committente rispetto agli infortuni sul lavoro che possono avvenire nella catena dei subappalti da lui messa in piedi e utilizzata. Naturalmente, e con questo chiudo perché credo di essere andato un po' lungo sulla prima risposta, i referendum per loro natura hanno un limite come strumento, perché col referendum non si può scrivere una legge, si può solo cancellare, non si ha la penna, si ha solo la gomma, per così dire. E quindi è ovvio che sia nell'individuare le leggi su cui intervenire, sia nel confezionare il referendum e quindi individuare l'effetto utile che si otterrebbe col referendum approvato dal corpo elettorale, ci sono dei limiti dati proprio dallo strumento del referendum. Così, ad esempio, sul tema degli appalti, tema gigantesco, non potevamo introdurre col referendum una nuova disciplina degli appalti. Siamo potuti intervenire su uno spezzone di disciplina in cui cancellando qualcosa si otteneva un risultato utile, perché non potevamo scrivere. Bene, spero di essere stato chiaro in questa.
Hai il microfono spento, Ire.
Sì. Scusate, tanto poi Mario taglia. Sì, professore, è stato chiarissimo. E quindi io direi adesso di entrare nel dettaglio, diciamo, tecnico di questi referendum, che comunque io aggiungerei anche una cosa, se mi permette, ed è il fatto comunque che quando si fa una raccolta firme, se si riesce a mettere in piedi una buona forza, diciamo, a livello di mobilitazione, può essere anche un momento per portare determinate tematiche tra la gente. Queste sono tematiche che tutte le persone vivono quotidianamente sulla propria pelle, però magari essendo venute meno un certo livello di capacità organizzativa, magari sono tematiche su cui spesso si pensa che non ci si possa fare niente, si accettano determinate cose come se fossero una legge di natura, il mondo funziona così e quindi va accettato così, e invece il mondo del lavoro funziona così perché, come ha detto giustamente lei, è stato portato a funzionare così soprattutto negli ultimi decenni da fondamentalmente tutti i governi. E infatti con questo mi collego proprio ai primi due quesiti, ne parliamo, diciamo, insieme, perché entrambi riguardano i licenziamenti, quindi il grande tema dei licenziamenti, perché il primo quesito in particolare riguarda l'abrogazione integrale del decreto legislativo 23 del 2015, che è uno dei decreti, una delle leggi, uno dei provvedimenti che fanno parte del famoso Jobs Act, quindi la riforma del lavoro portata avanti da un governo di centrosinistra, il governo a guida Renzi. E invece, per quanto riguarda il secondo quesito, la proposta è quella di, questo lo devo leggere, scusate se guardo in basso perché è un po' lunga, abrogare alcune parole, alcune parti dell'articolo 8 della legge 604 del 66, così come però sostituite dall'articolo 2 della legge 108 del 1990. Quindi, professore, se ci vuole cominciare intanto a illustrare nel dettaglio questi due quesiti.
Va bene. Allora, il primo è un quesito molto semplice dal punto di vista tecnico, perché si propone di abrogare l'intera legge, cioè il decreto legislativo 23. Cosa ha previsto questo decreto beffardamente intitolato Rapporto di lavoro a tutele crescenti, ha previsto che i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto, non avevano più una vera tutela contro i licenziamenti arbitrari illegittimi, perché cancellava sostanzialmente la sanzione della reintegra nel posto di lavoro, che come vedremo con la Fornero, che pur aveva provato a ridurla e a cancellarla, ma in realtà è rimasta in piedi, quindi cancella la reintegra il Jobs Act e prevedeva un risarcimento del danno come unica sanzione strettamente collegato all'anzianità di servizio. Due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, il che significa, considerando che la durata media dei rapporti di lavoro nel nostro paese a tempo indeterminato, non quelli a tempo determinato, in uno stesso luogo di lavoro, in uno stesso rapporto di lavoro è di 5, 6, 7 anni, significa che un lavoratore licenziato arbitrariamente senza un motivo avrebbe vinto la causa, ma avrebbe ottenuto, se aveva 4 anni di anzianità, 8 mensilità di risarcimento danni, 5 anni di anzianità fino ad un massimo di 24 mensilità. Il che significa, da un lato, che i lavoratori non avevano assunti dopo il 2015, avevano una disciplina di tutela, o meglio di non tutela, verso i licenziamenti, differenziata dai propri colleghi assunti un mese prima, un anno prima, 10 anni prima. Perché a quei lavoratori nello stesso luogo di lavoro che svolgono le stesse mansioni si applica l'articolo 18, pur riformato dalla legge Fornero. La legge Fornero voleva anch'essa eliminare la reintegra, ma la giurisprudenza di merito e soprattutto la Corte Costituzionale, con diversi interventi, ha riformato la legge Fornero. Sostanzialmente oggi ai lavoratori che si applica la legge Fornero, cioè l'articolo 18 modificato da quella legge, se un licenziamento viene ritenuto illegittimo da un giudice, nella gran parte dei casi ottengono ancora la reintegra nel posto di lavoro come sanzione. Quelli assunti dopo il 2015, i cosiddetti lavoratori Jobs Act, questo diritto non ce l'hanno. Quando riceviamo un cliente nei nostri studi, negli sportelli del sindacato, la prima cosa che si chiede oggi a un lavoratore è quando sei stato assunto. Perché se sei stato assunto dopo il 2015, quindi sei un Jobs Act, sei nei guai, perché non hai diritto a tutele serie. Perché se ti licenziano, fai causa e la vinci, ottieni solo qualche soldino, anche pochi, in secondo quella legge. Questo comporta due conseguenze. La prima è che il lavoratore non è tutelato verso un licenziamento, un atto ingiusto che viene accertato da un giudice come ingiusto e illegittimo. Dall'altro che il datore di lavoro non ha nessuna remora in quel sistema a fare dei licenziamenti. Perché può... Non solo sa che affronta un costo sostenibile per l'eventuale esito negativo di un giudizio, di una causa, ma sa che anche lo può preventivare come costo. Anche se la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha eliminato nel Jobs Act questo rapporto diretto, anni di anzianità, mesi di retribuzione, comunque l'anzianità resta un criterio rilevante e il risarcimento resta solo economico per chi si applica il Jobs Act. Questo referendum elimina questa distinzione tra lavoratori assunti prima e quelli assunti dopo il 2015 e rimetterebbe a tutti i lavoratori in mano lo strumento della reintegra nel posto di lavoro laddove il licenziamento, ripeto, venga giudicato e dichiarato illegittimo da un giudice. Perché non parliamo di tutti i licenziamenti, parliamo di quelli che un giudice dichiara illegittimi. La sanzione oggi per i lavoratori assunti dopo il 2015, e quindi per la maggior parte dei giovani, ad esempio, è una sanzione ridicola di carattere economico. Il referendum li riporterebbe sotto la tutela di una sanzione importante, la reintegra nel posto di lavoro, che anche solo perché è possibile, frena molto i datori di lavoro nel fare licenziamenti arbitrari. Non solo il lavoratore è più tutelato, ma il datore di lavoro è più preoccupato e più attento nel fare un licenziamento. lo farà quando è necessario, quando c'è la motivazione. Questo è l'obiettivo e l'esito del primo referendum. Per questo va abrogata, secondo i promotori, l'intero testo legislativo che prevede questa disciplina sanzionatoria differenziata. Questa disciplina e questo referendum però non risolve il problema della ridotta tutela verso i licenziamenti delle piccole imprese, perché l'articolo 18, pur rimaneggiato dalla Fornero, poi ristrutturato dalla Corte Costituzionale con vari interventi, si applica solo nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. Quindi abbiamo tutto il mondo delle piccole imprese, degli studi professionali, negozi, piccoli esercizi, cioè la maggior parte del mondo del lavoro italiano oggi, che non gode comunque di quelle tutele, non avrebbe neanche un particolare un beneficio dall'esito positivo del primo referendum, perché in questo mondo del lavoro si applica ancora la legge 604, per come modificata, del 1966, che prevede nelle piccole imprese che un lavoratore licenziato, se il giudice accerta che il licenziamento è ingiustificato, quindi illegittimo, il lavoratore resta comunque fuori e ha diritto a un risarcimento del danno che va da 2,5 mensilità a 6 mensilità. Qui il datore di lavoro è ancora più tranquillo. Torna a casa, torna in azienda il giorno, la mattina, il datore di lavoro incontra il lavoratore che tifa per un'altra squadra di calcio, che ha avuto l'avventura di battere la sua il giorno prima, gli fa una battuta sgradita, lo licenzio. Mi ha offeso e lo licenzio, perché tanto cosa rischio? Rischio 2,5 mensilità, 6 mensilità. Il lavoratore deve fare la causa, vincere, dopo 2 anni, se la vince, se un giudice dirà che non è possibile licenziare uno perché semplicemente mi ha fatto una battuta, pagherò 6 mensilità, anzi magari ne pago 3-4, perché questo range si va poi a riempire di un contenuto specifico in base anche lì all'anzianità di servizio. Questa è la situazione. Allora la CGIL, nel promuovere il referendum, ha voluto non guardare solo al mondo del lavoro già tutelato o più o meno tutelato, quindi il lavoro del mondo delle medie e grandi imprese, ma vedere anche il mondo del lavoro polverizzato, delle piccole e piccolissime imprese. Il secondo referendum cosa comporta se venisse approvato? Che con una serie di cancellature nell'articolo 8 di quella legge che prevede la sanzione da 2,5 mensilità, si avrebbe il risultato di una nuova disciplina verso i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, per cui il lavoratore avrebbe diritto a un risarcimento del danno che parte da 2,5 mensilità, ma non ha un limite massimo, viene eliminato il limite massimo. Sì, da consentire al giudice, in base al caso concreto, alla valutazione dei fatti, di poter anche risarcire in modo serio il lavoratore, in base ad esempio ai canoni civilistici, per cui si va a vedere il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale e così via, cosa che oggi non può fare. Quindi si rimette al giudice la valutazione di un risarcimento congruo ed effettivo. Questo ha un duplice risultato anche qui: il lavoratore anche nelle piccole imprese può attingere a una tutela effettiva e sostanziosa a fronte di un licenziamento illegittimo. Il datore di lavoro ci penserà 2 volte prima di licenziare per motivi futili un lavoratore, perché non può preventivare il costo, e il costo può essere anche molto impegnativo, perché un giudice potrebbe condannarlo anche a 30, 40 mensilità, 50, non c'è un limite. Valuterà il caso concreto. Questo dà tutela al lavoratore e dà libertà al lavoratore, perché oggi nelle piccole imprese la seconda domanda che facciamo al lavoratore quando si presenta da noi, la prima quando è stato assunto, la seconda quanto è dipendente all'azienda dove lavori, perché se sei sotto i 16 dipendenti anche lì bisogna dire: ragazzo mio, qui possiamo fare, ma bisogna che stia molto attento, perché se lei avvia una causa avvia una vertenza lì, magari fra 6 mesi lei è fuori. Quindi riconquista di tutela, ma soprattutto di libertà del lavoratore. Questo è lo scopo di questi referendum sui licenziamenti. Naturalmente lo scopo perseguito con la tecnica del referendum, cioè noi abbiamo, cancellando delle cose, otterremo un risultato. Non possiamo scrivere una legge complessiva sui licenziamenti, magari prevedendo la reintegra anche delle aziende con 5 dipendenti. Non si può fare col referendum.
Queste di cui sta parlando per me sono storie di vita vissuta, perché io sono stata licenziata da un'azienda con meno di 15 dipendenti, e quindi essendo lì da un anno e mezzo qualcosa mi è toccato il minimo di rimborso e tanti saluti, così come storia di vita vissuta il fatto che io, prima di iscrivermi, quando mi sono rivolta a un sindacato per iscrivermi, mi è stato risposto: che tipo di contratto hai? Sei ancora a tempo determinato? Sì, allora la tessera aspettiamo l'indeterminato. E qui con questo mi ricollego al terzo quesito, perché in particolare questi primi tre, quindi che riguardano i licenziamenti e il precariato, sono importanti, diciamo, non soltanto, o comunque trattano una materia importante non soltanto per la questione individuale del singolo lavoratore o la singola lavoratrice che subisce un licenziamento o che non riesce mai a stabilizzarsi, ma sono importanti anche da un punto di vista collettivo per quanto riguarda le possibilità di organizzazione, perché è chiaro che un lavoratore continuamente sotto ricatto di un non rinnovo del contratto o di un licenziamento molto facile, difficilmente o più difficilmente arriverà magari a concepire l'idea di poter anche portare avanti delle lotte, delle battaglie sindacali, sia all'interno dello specifico luogo di lavoro sia anche più in generale, perché è chiaro che quando poi uno ha da portare la pagnotta a casa ci pensa due volte. E questo è assolutamente normale e comprensibile. Quindi andiamo sul terzo quesito, appunto, che riguarda invece l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 81 del 2015, anche qui siamo in ambito Jobs Act, per superare la precarietà dei contratti. Cosa si vuole andare a fare con questo referendum specifico?
Allora, intanto una piccola chiosa a quello che ha detto lei, perché è importante. È evidente che questi referendum sono una battaglia di libertà dei lavoratori, come sottolineava lei, di poter autodeterminarsi nelle proprie scelte, ma anche una battaglia per ridare voce e potere al lavoro, perché la debolezza dei sindacati, che significa poi contratti collettivi poveri, significa difficoltà di tutelare i lavoratori, deriva proprio da questa mancanza di libertà dei lavoratori. I sindacati non hanno forza perché i lavoratori non sono liberi di poter fare sindacato, di poter agire collettivamente, di pretendere i propri diritti e le proprie tutele. Ma vengo alla domanda sul terzo referendum. Terzo referendum attacca il fattore più utilizzato, lo strumento più utilizzato dalle imprese per creare precarietà e anche per poter, come dire, tenere i lavoratori costantemente in una condizione di ricatto: il contratto a termine. Un calvario in cui passano tutti, soprattutto i giovani, nei loro anni di ingresso nel mercato del lavoro, che a volte possono diventare, diciamo, una vita lavorativa. In che modo si cerca di aggredire questo tema? Allora, intanto vi evidenzio che il primo atto del governo Meloni è stato un decreto del Ministro del Lavoro, confezionato dal Ministero del Lavoro e emanato beffardamente anche qui il 1 maggio, diretto a dilatare l'uso del contratto a termine, a liberalizzare l'uso del contratto a termine. Il decreto dignità di cui parlavamo prima aveva reintrodotto una qualche limitazione nell'uso del contratto a termine. Il contratto a termine già in passato era lo strumento principe per assumere i lavoratori. Il decreto dignità aveva introdotto una qualche limitazione. prevedendo delle causali, insomma, provando a limitare il ricorso a questo uso. Interviene il governo Meloni, la prima cosa che fa, liberalizza in modo spinto il contratto a termine. Qual è la disciplina oggi dei contratti a termine? All'esito di questo intervento del governo Meloni. Per i primi 12 mesi non è necessaria una causale, quindi io posso assumere sempre a termine. Per i 12 mesi successivi c'è bisogno di una causale, ma questa causale, quella eventualmente prevista dai causali, le causali sono i motivi per cui si può assumere a termine. Intensificazione del lavoro stagionale, sostituzione di lavoratori assenti, particolari lavorazioni, eccetera, cioè dei motivi che giustificano un'assunzione di un lavoratore per un periodo determinato, perché la logica originaria che c'era nella legge del 62 sui contratti a termine 1962 prevedeva 5 ipotesi: il contratto sempre a tempo indeterminato può assumere a termine quando l'occasione di lavoro è a termine, è predefinita nel tempo, allora assumi a termine. Questa era la logica iniziale. Le causali sono state smantellate. Oggi sono previste le causali solo per la proroga dopo i 12 mesi, fino a 24 mesi. Queste causali sono quelle previste dai contratti collettivi o, e qui c'è, diciamo, la cosa più grave, le causali che individuano le stesse parti nel contratto di lavoro, cioè le parti individuali, cioè sempre. Un lavoratore che è assunto a termine per 12 mesi, il datore di lavoro gli dice: io ti terrei altri 12 mesi, ma dobbiamo scrivere un motivo che condividiamo, una causale che ci inventiamo noi per stare altri 12 mesi, secondo voi c'è qualcuno, qualche lavoratore che non individua concordemente una causale? Ora, il referendum, intervenendo anche qui con la gomma, ma qui abbiamo dovuto fare un lavoro più sofisticato, il quesito non a caso è più complicato degli altri dal punto di vista proprio tecnico della leggibilità, ma il risultato fondamentale qual è? È quello di reintrodurre le causali, sempre, anche per i primi 12 mesi, anche per se deve assumere un lavoratore per 3 mesi a termine, ci vuole un motivo per cui appongo il termine. Ci vuole per le proroghe, ma ci vuole per la prima assunzione. Quindi reintrodurre il criterio della causalità nel contratto a termine, perché questo lo riduce tantissimo, perché le aziende dovranno assumere quando ce n'è un motivo e sanno che se il motivo non c'è, se lo sono inventati, un domani può intervenire un giudice a dire che il motivo non c'era e quindi il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Le causali saranno solo quelle, in base al referendum un esito positivo, previste dai contratti sottoscritti, dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi, il che dovrebbe garantire un minimo di serietà nell'individuazione, diciamo, delle ipotesi in cui si può assumere a termine. Non potevamo scrivere con lo strumento referendario i casi, un elenco di casi tassativi in cui si può assumere a termine, perché non possiamo scrivere col referendum, possiamo solo cancellare. Siccome lì restava come c'era come causale questa dei contratti a termine delle causali individuate dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi, è rimasta in piedi, rimarrebbe in piedi solo quella causale lì, sia per la prima assunzione sia per le proroghe. Diciamo che da milioni di contratti a termine passeremmo, se va bene, a qualche centinaio di migliaia, come avviene in tutti i paesi industrializzati.
Che non sarebbe male, insomma, intanto.
Anche perché se le aziende hanno bisogno di lavoro devono assumere, se non possono assumere a termine, certo, si acconceranno ad assumere a tempo indeterminato, come dovrebbe essere naturale.
Certo. Allora, arriviamo infine all'ultimo quesito, il quarto. Qua ci spostiamo sul piano della sicurezza, perché il quesito si pone l'obiettivo di abrogare parte dell'articolo, anche qui alcune parole dell'articolo 26 del decreto legislativo 81 del 2008, che è il famoso testo unico sulla sicurezza del lavoro. Tutte le volte che qualcuno, quelli che sono stati assunti a tempo indeterminato magari da qualche datore di lavoro serio, hanno fatto i corsi della sicurezza sul lavoro, le famose 8 ore per il rischio base, eccetera, eccetera, hanno affrontato un corso che riguardava proprio questo decreto, perché è il vademecum generale per quanto riguarda la sicurezza in Italia. E nello specifico, in questo caso, invece, professore, che cosa si vuole ottenere?
Allora, l'obiettivo, diciamo, politico, sostanziale, diciamo, strategico, è quello di ottenere un maggior coinvolgimento e una maggiore responsabilizzazione del committente, perché è il committente che crea la catena dei subappalti. Se lo si responsabilizza di più, starà più attento nella scelta dei partner a cui affidare gli appalti e i subappalti, e magari rinuncerà anche qualche volta a ricorrere agli appalti, e sicuramente porrà dei limiti alle catene indiscriminate di subappalto, se sa che in qualche modo poi resta coinvolto nella responsabilità di quello che accade in questo ciclo produttivo. Quindi questo referendum mira a questa responsabilizzazione del committente. Come si fa? Non si è potuto intervenire sulla disciplina degli appalti in sé, perché lì, cancellando, non avremmo ottenuto nessun risultato. Siamo partiti quindi a vedere come si poteva aggredire questo tema, rispetto soprattutto al tema, perché la responsabilizzazione c'è sul piano retributivo e contributivo e sul piano della sicurezza sul lavoro. Allora si è deciso di intervenire su una norma che riguarda la sicurezza sul lavoro, per l'urgenza del tema, l'importanza del tema, e perché comunque questo referendum avrebbe un importante effetto di responsabilizzazione del comitato, quindi il risultato di cui parlavo prima. Cosa prevede la norma? Prevede che il committente, nei casi di infortunio sul lavoro, laddove l'infortunio naturalmente sia ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro, dell'impresa appaltatrice piuttosto che di quella subappaltatrice da cui dipende il lavoratore infortunato, quindi non un dipendente del committente, ma un dipendente dell'impresa subappaltatrice che subisce l'infortunio, risponde solidalmente con il datore di lavoro, quindi in ipotesi l'impresa subappaltatrice, per il risarcimento del danno da infortunio, del cosiddetto danno differenziale. Cos'è il danno differenziale? Se un lavoratore subisce un infortunio, interviene l'INAIL che gli darà un indennizzo per l'infortunio. L'INAIL è lì apposta per questo, insomma, per indennizzare, dare un trattamento, un'indennità in caso di infortunio. Ma l'indennizzo che dà l'INAIL non copre tutto il danno patrimoniale e non patrimoniale che subisce un lavoratore. Per spiegarmi, se io ho un incidente stradale e l'assicurazione di controparte mi deve risarcire il danno fisico, perché c'è un danno fisico pari a 10 punti di danno biologico, quel risarcimento ammonterà a una cifra molto superiore al risarcimento che io ottengo se ho un infortunio sul lavoro e l'infortunio mi provoca un danno biologico di 10 punti, riceverò un risarcimento del danno che è meno della metà di quello che riceve la persona che ha subito un incidente stradale. Perché l'INAIL non risarcisce il danno biologico fino a 5 punti, ma anche quando risarcisce per i punti ulteriori, il valore del punto del risarcimento INAIL è molto inferiore a quello dei giudici civili. Non solo, ma l'INAIL non indennizza tutta una serie di altri danni, danno morale da reato d'appartimento, danno esistenziale e così via. Ora, tutto questo danno, che significa che di fronte all'infortunio un lavoratore dall'INAIL riceve 10.000 euro, ma come danno complessivo ha diritto a un risarcimento di 50.000 euro, quei 40.000 euro si chiamano danno differenziale, che io posso chiedere come risarcimento al mio datore di lavoro, quindi l'INAIL mi dà il suo indennizzo, poi il datore di lavoro gli faccio causa e mi deve dare i 40.000 euro di danno differenziale. Questa norma, l'articolo 26, prevede che di quel risarcimento lì è responsabile anche il committente. Una bella cosa, lo prevede già la norma. C'è una parte finale però, in cauda venenum, come tutti sappiamo. Cosa dice nelle ultime due righe questa norma? Le disposizioni del presente comma, cioè quelle che prevedono la responsabilità del committente in caso di infortunio, non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Cioè a dire, se l'infortunio è collegato all'attività che io ho dato in appalto o in subappalto, io non ne rispondo. Io rispondo solo di quegli infortuni collegati ai rischi ambientali. Crolla il soffitto dove stanno lavorando l'impresa di manutenzione, l'impresa elettrica, il soffitto è un problema mio e quindi ne rispondo anch'io committente. Ma se l'infortunio, come spesso avviene per la lavorazione, durante la lavorazione, per gli strumenti della lavorazione data in appalto, quindi per i cosiddetti rischi specifici, il committente se ne può lavare tranquillamente le mani. Come sempre provano a fare, anche nei casi che abbiamo assistito adesso. Cosa dice il committente? Cosa dice l'ENEL? Ma io ho dato tutto in appalto e subappalto, lavori specialistici. Lavori specialistici significa che scatta questa clausola qui. Non è una responsabilità mia. Ecco, noi cancelliamo col referendum queste ultime due righe. Quindi la responsabilità del committente ci sarà sempre, insieme a quella dell'appaltatore e subappaltatore. Non è la risoluzione del tema della sicurezza sul lavoro negli appalti, non è l'eliminazione delle catene dei subappalti, ma col referendum non riuscivamo a farlo. Riusciremmo ad avere questo risultato molto importante, sia in termini di tutela dei lavoratori, anche qui, sia in termini di responsabilità e attenzione dei datori di lavoro committenti.
Certo, è chiaro, come giustamente ha detto lei, il referendum è una gomma, non è una matita. Potrebbe essere, magari, chi lo sa, un modo per far ripartire anche un certo tipo di discussione anche tra i lavoratori stessi e una certa capacità organizzativa, diciamo, per provare poi a ottenere anche qualcosa di più. Io, professore, abbiamo finito i quesiti referendari, c'è qualcosa che lei vuole aggiungere in conclusione oppure Ale c'è qualche domanda che tu vorresti fare al professore prima di chiudere?
No, io sentirei se il professore ha qualcosa da aggiungere, se no, insomma, intanto
ma io ringrazio anch'io. Semplicemente vorrei evidenziare a chi ci ascolta che questa campagna referendaria, al di là del contenuto specifico, spero che sia passato in modo chiaro, ha anche il compito di rimettere il tema del lavoro, della dignità del lavoro, al centro del dibattito pubblico. Anche se alla fine dovessimo arrivare a un esito negativo, non lo penso, ma non si raggiunga il quorum, che in Italia da gennaio dell'anno prossimo, quando sapremo la data, verranno approvati i referendum, ci sarà la data, si discute di questi temi nell'arena pubblica e non di aria fritta, forse già questo è un risultato, perché sono temi che toccano tutte le persone che lavorano, che aspirano a lavorare nel nostro paese, temi che oggi non esistono nell'agenda politica, questa è la verità. Il lavoro torna al centro.
È vero, e chiaramente per arrivarci bisogna prima di tutto raccogliere le firme, che ora non ricordo, professore, quante sono le firme sul territorio
nazionale? Mezzo milione,
quindi sono parecchie, richiederà un
entro il
forte
24
impegno.
Luglio, se non sbaglio, no? Il
21, sì, perché il 21. Sono 3 mesi dal raccolto della prima firma, che è partita il 25 aprile, come voi sapete, quindi...
Sì.
Ma la CGL, da quel Landini, ha dato l'obiettivo del milione minimo, insomma, quindi...
Io vorrei ricordare che oltre a firmare nei comuni, perché per il referendum deve esserci sempre la possibilità di recarsi in comune per poter firmare, quindi qualsiasi raccolta firma ufficiale, se in comune vi dicono che non ci sono i moduli è un problema, oltre a firmare banchetti c'è anche la possibilità di firmare online con lo SPID, quindi con l'identità digitale online, che sicuramente semplifica le operazioni di raccolta delle firme. E per il resto allora ringrazio il professor Pocareta, la ringrazio anche per la chiarezza di esposizione. Come faccio sempre, le chiedo anticipatamente il permesso di tornare a romperle le scatole in futuro se ci fosse qualche tematica interessante.
Sì.
Allora la ringrazio e allora saluto anche poi tutte le persone che ci hanno seguiti fino qua. Ricordatevi di continuare a seguire Ottolina TV sul canale YouTube italiano, su quello YouTube in inglese e anche su tutti i nostri social. Ottolina TV, lo sapete, è una web TV che quindi si regge sulle visualizzazioni e sulle vostre donazioni. Aderite a Multipopolare, che è l'associazione culturale nata per sostenere Ottolina. Cominciate a fare qualche pensierino sull'opportunità di venire a Pisa a trovarci alla nostra festa nazionale quest'estate, i primi di luglio, il primo fine settimana di luglio. E vi saluto tutti e alla prossima puntata di 8 ore. Ciao!
Ciao a tutti, grazie professore ancora.
Arrivederci.